vincolare l'operatività del club, e come ha detto Michele, non lo tessero perché lo posso tesserare.
Devo... Beh, però sai, Giulio, guardiamo anche chi usufruisce di questo sport, il calcio, gli spettatori. È chiaro che se io ho comprato un grosso giocatore come Dani Olmo, però poi non lo posso far giocare, i tifosi rumoreggiano, cioè alla fine non sarà una gran sanzione, però in qualche modo incide
in qualche modo, certo.
nei comportamenti, evidentemente.
Non è una carezza, diciamo. Introduco, mi fa molto piacere averlo con noi, Marcel Vulpis, che tra le varie è stato anche presidente pro tempore della Lega Pro, dopodiché conosce bene l'argomento che stiamo approfondendo. Marcel, buon pomeriggio, grazie per essere
con
noi.
Buon pomeriggio a te, grazie per l'invito.
Grazie di essere con noi. Una domanda subito a gamba tesa: che fine farà?
Allora alzo la gamba,
Allora, per pararsi, certo. Che fine farà questo piano antidebiti di Gravina, ammesso che sia Gravina a portarlo avanti?
Ma in parte ti sei risposto da solo, bisogna innanzitutto vedere se sarà lui il presidente. Certamente questa corsa all'elezione da parte di molti presidenti delle leghe fa capire che c'è una ricerca dello status quo da parte di tutti, nessuno escluso, quindi non è che poi è solo Gravina, tra virgolette, che è interessato a mantenere il suo ruolo dirigenziale dentro la FIGC. Mi pare che sia una moda e un trend abbastanza generalizzato. Ora, su questo tema del piano antidebiti, in questi 4 anni più volte, cioè il mantra era sempre questa parola, la sostenibilità economica. Tutto molto bello, qui il problema vero è che manca proprio la liquidità nelle casse dei club. È chiaro che se parliamo, e da anni si parla di austerity, ma poi dopo troviamo comunque delle campagne di calciomercato dove comunque tanti club spendono tanti soldi e questi soldi non sono coperti dai ricavi, mi chiedo, al di là di Gravina, dove possa andare a finire prima o poi questo calcio. Se calcolate che solo in Lega Pro c'è una media di cambio dei presidenti tra i 3 e i 5 anni, cioè ogni 3-5 anni c'è un cambio di dirigenza. Il Siena negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 volte il presidente, cioè la proprietà. Quindi questo cosa fa capire? Che il calcio professionistico, ma non solo quello professionistico, ha dei costi elevati che non trovano copertura a livello di ricavi, soprattutto nelle serie minori. Quindi se la Serie A ha una piramide dei ricavi che è fortemente schiacciata verso l'alto, cioè verso i diritti TV, nelle altre leghe
non ti sa.
Questa piramide, certo, piano piano decresce. In Lega Pro, ad esempio, è molto bassa, ma da sempre. Quindi se quel livello di 3-4 milioni e mezzo, qualora lo fossero, viene suddiviso per 57 club, togliamo i 3, Milan Futuro, Atalanta 23 e Juventus Next Gen, quindi diviso 57, capite bene che stiamo parlando di briciole. Okay, certo. E siccome i diritti TV sono ancora oggi l'ancora di salvezza dei club in Serie A, l'obiettivo di tutti è cercare di andare in Serie A. Purtroppo i posti sono 20. E qui entriamo in un altro tema. Tu hai parlato del piano antidebiti, ma qui la verità è che bisognava fare le riforme e siamo arrivati al 4º anno, perché le elezioni saranno tra gennaio e febbraio 2025, che proprio non ci siamo seduti al tavolo delle riforme. L'unico, e sottolineo l'unico, che ha provato a fare una riforma quantomeno della formula del campionato, guardate che fine ha fatto, parlo del dottor Francesco Chirelli, che purtroppo non riuscì a raggiungere la maggioranza qualificata, raggiunse la maggioranza ma non quella qualificata in quell'assemblea straordinaria, e siccome era una persona che ha sempre fatto attenzione ai temi dell'etica, ha ritenuto giusto farsi da parte, quindi fare un passo indietro. Quindi l'unico che ha cercato di fare una riforma nel calcio italiano si è dimesso. Quindi con queste premesse, crediamo veramente che questo calcio italiano possa andare avanti? Io direi di no,
a meno che non ci sia.
Prego. Io spero che nel prossimo manifesto elettorale, che sia di Gravina, che sia di Mario Rossi, Mario Bianchi, non mettetela la parola riforme, perché è una no, ma non ha senso, tanto nessuno le vuole fare. Tra l'altro adesso stanno per cambiare i pesi, scusate, ma stanno per cambiare i pesi, si trasforma un'assemblea elettiva in un'assemblea statutaria, ma c'è la corsa un minuto prima a confermarsi nelle presidenze. No, prima bisognava fare la statutaria, si analizzavano i pesi e poi si andava a fare l'assemblea elettiva in tutte le leghe. Quindi ancora una volta abbiamo fatto le cose all'italiana che non servono a niente.
Io posso
scritto su qualche giornale sportivo extrasportivo? No, te lo dico io.
Io passo credo sotto silenzio. Marcella, guarda, siamo noi stiamo ridicoli, ospitando anche Michelangelo Verna.
Posso dirti la mia? Sì. Siamo ridicoli. È un calcio ridicolo. Perché prima bisognava fare determinare i pesi e poi dopo con i pesi nuovi, che erano anche un elemento politico, no? Cioè della serie, l'associato poteva dire di A, di B, di C o di D. Beh, ma perché tu hai rinunciato a questo peso? Cosa è tornato indietro? Non sappiamo quali saranno i pesi, non sappiamo che cosa riceveranno in più o in meno determinate leghe, però si fa la corsa a sbrighiamoci a mantenere le presidenze. Quando vedrò quello che ho detto su qualche giornale, allora forse c'è la volontà di fare dei cambiamenti. Per cui, mi permetti? Scusa la sincerità, è un calcio ridicolo.
Ma noi siamo qui apposta, siamo proprio qui per dire questo.
Sì, c'è da dire che chiaramente il collega...
No, ma perché c'è pure la paura a dirle le cose, ma sì. sono talmente... Il re è nudo.
E allora io ora non in questo profondo pessimismo cosmico, diciamo,
il collega ha ragione,
è chiaro che viene veramente un po' da farsi cadere le braccia, però ci sono anche dei movimenti, io credo che molte volte, anche se le regole, le organizzazioni non cambiano, se ci sono le giuste persone eccetera, ecco, che una persona, facciamo un esempio molto recente di una persona che conosco benissimo, di spessore assoluto, come Vittorio Veltroni, diventa presidente della Serie B, sia una persona che ha il PhD di Cambridge, cioè voglio dire che è un personaggio che conosce il calcio come sue tasche, più conosce molte altre industrie, porterebbe un profilo, diciamo, di managerialità, di professionalità, di persona pensante.
La bravura manageriale di Veltroni, che comunque al momento non l'abbiamo mai testato in ambito calcistico, quindi sarà bravissimo negli human resources, sarà bravissimo nelle telco, vedremo. Il problema però è un altro: nel momento, se io avessi preso un voto dopo 5 giri, scusami, ma mi ripresento la sesta? No, chiedo, c'è una rappresentatività in un voto?
Sì, beh, questo come sappiamo gli altri non hanno votato perché aspettavano di vedere, diciamo, che si consolidasse una maggioranza.
Con i 19. Ma io non credo, perché dopo che prendi un voto, comunque anche quella è una sentenza elettorale. Ragazzi, dopo 5, cioè Balada può dire sono tra 8 e 11 a secondo dei casi, quindi me ne manca uno, me ne manca due, ma tra 11 e 1 ci sarà una differenza. Cioè, sono state più quelli che non sono andati a votare, devo dire, ha preso Veltroni, È matematica questa, Cioè, il voto dell'urna bisogna pure saperlo analizzare. Ma non è un giudizio sulla persona, per me si può pure settare pure 50 volte, perché se lo statuto lo prevede si presenterà. Ecco. Però mi pare che un primo risultato sulla rappresentatività del candidato potenziale Veltroni nelle 5 tornate di voto c'è stata, non mi sembra che ha preso più di un voto, correggetemi se sbaglio.
Sì, come non sembra, è Balata, ha raggiunto i 14 e poi gli 11 voti necessari, no, perché quando ce ne volevano 11, i suoi 11 voti sono diventati 8 e 9, quindi evidentemente è chiaro che è stata preparata male, perché non si vuole la divisione delle società eccetera. Io però ora non è che tifo Veltroni o sono contro Balata, no, non interessa. Sto solo dicendo che il calcio viene gestito come se fosse una cosa a sé stante, come se le regole che valgono per qualunque tipo di azienda al calcio non si applicassero. Allora io credo che forse avere dei dirigenti che magari dal calcio non vengono e che portano un po' di sana gestione aziendale, male al calcio non farebbero. Dopodiché,
un presidente della Serie A, un presidente di una banca, Michigan, e l'hanno fatto scappare.
E vabbè, però ci riproveremo. L'ultima cosa volevo dire, so che siamo in gran finale, e mi piacerebbe anche il parere, diciamo, del collega che si è accusato. Nella UEFA, nelle nuove regolamentazioni UEFA, si guarda agli ultimi tre anni, ok? Si guarda agli ultimi tre anni, e già questo è il Financial Fair Play versione 2, perché prima si guardava e invece lì, a livello nazionale invece è sempre questa vista, come dico io, della fotografia e non del film, dell'anno, no? È possibile che qualunque azienda si rispetti deve fare un piano triennale futuro, non passato, futuro dei ricavi. Quanto ricaverò l'anno prossimo? Quanto ricaverò tra due anni?
Anche questo è un dato importantissimo.
Cosa devo fare io per aumentare i miei ricavi? Certo. Che piani ho? C'ho una strategia? Allora, cioè, i costi dovranno andare. Allora, è chiaro che di fronte a queste regole, io Juventus, che ho un debito mostruoso, che ho dovuto ricapitalizzare 200 milioni, e questo ha solamente parzialmente risolto il debito progresso, ma in realtà non posso far mercato, cosa faccio? Siccome le regole, guarda la fotografia, guarda il film, se sono Cristiano Giuntoli, i giocatori li pago all'anno 2, all'anno 3, all'anno 4, all'anno 5, no? Cioè,
prestiti e poi riscatto.
Anche perché poi io rivenderò, e quindi io gioco costantemente sulla fotografia dell'anno con gli aggiustamenti tattici del momento. Allora, una riforma che non avrebbe un senso politico, ma pratico, sarebbe dire: per avere la licenza, te mi devi presentare triennio. Un piano triennale.
Devi muovere sul triennio.
E mi devi far vedere che sul triennio sei sostenibile e c'ha la liquidità di cui il collega parlava. Cioè, ti arriveranno i soldi l'anno prossimo? Da cosa? Quanti?
Spiegami.
E se invece hai già fatto delle uscite che sono il triplo di quest'anno, perché hai già comprato giocatori o gli ingaggi aumenteranno, come farai tra due anni? Me lo dici oggi, però non me lo dici a cose fatte.
Allora chiudo velocemente, dico, tu hai assolutamente ragione e sono assolutamente dalla tua parte. Ricordo però sempre, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, quindi come vedi una botte è un colpo alla botte, un colpo al cerchio, che però le società di calcio, non lo dico io, lo dicono i principali esperti del settore, sono comunque delle aziende atipiche, quindi non sono proprio assimilabili in tutto e per tutto alle imprese tradizionali, quindi hanno delle caratteristiche che devono essere contemperate, già soltanto nella svalutazione del valore dei calciatori, già questo ci dovrebbe far ragionare. Detto questo, hai assolutamente ragione, e se io fossi il manager di un club ti dico che mi muoverei con la proprietà in questa direzione.
Ma se io fossi la Lega, per esempio, com'è possibile che ogni squadra decide come fare l'ammortamento dei giocatori in modo differente? Ma il giocatore è un giocatore, che sia che giochi nell'Inter, nel Milan, nella Roma, quindi l'ammortamento se gli 5 anni di contratto è diviso 5, lo facessero tutti uguali. Come mai c'è squadre che ammortano in 2 anni e squadre che ammortano in 5, squadre che ammortano il 30% il primo anno e squadre che ammortano tutto all'ultimo? Cioè, anche su cose così banali si potrebbe, no, trovare una soluzione.
Collega, ti posso dire una cosa: se noi andiamo a vedere l'America, che sono sempre 200 anni avanti rispetto a noi, allora il calcio prima o poi diventerà anche in Italia intrattenimento puro. E se ad esempio guardiamo alle grandi major della cinematografia americana, quando fanno i contratti, sì, DiCaprio è la stella piuttosto che l'attrice americana a livello femminile, poi c'è la seconda linea, ma mica prendono tutti cifre faraoniche. Qui purtroppo noi abbiamo certe volte, andiamo a vedere, a spulciare i bilanci, e vediamo che ci sono dei contratti su dei calciatori che poi dopo vengono svenduti uno o due anni dopo. Allora, il tema qual è? Innanzitutto fare attenzione a cosa si acquista, come lo si acquista, e poi ogni volta che io vedo determinate commissioni e percentuali e provvigioni del sistema dei procuratori e degli agenti, sinceramente rimango sempre abbastanza basito, perché qui tra un po' diventeranno più ricchi i procuratori dei proprietari delle squadre. Società. Questo, scusami, c'è qualcosa di anomalo. Poi chi vorrà andare ad analizzare e valutare il perché lo farà. Al momento anche questo è un tema che non è nell'agenda di nessuno.